Eccoci qua, sono le 8 e 40 minuti. Bambini, bambine, ci siete? Siete pronti? Fatevi tutto orecchi, fatevi vicini, vicini alla radio, perché è tornato lui, il vostro cantafiabe preferito, Andreone, il mago del favolone, che oggi vi leggerà una bella favola della tradizione ungherese. Non l'ha scelta Orban?
No, no. Non l'ho nemmeno scelta io, come noto.
Come noto a chi?
No, io me la ritrovo qua.
È pronto?
Sono pronto.
È concentrato?
Sì, sì.
Andiamo?
Sì.
E allora, bimbi, ascoltate Andreone, il mago del favolone.
Durante il suo regno il re Matias spesso vagò per l'intero paese travestito, nessuno lo riconobbe. Una sera arrivò in un paesino, entrò nell'osteria per chiedere alloggio per la notte nel posto migliore. L'oste gli disse: «In questo paese si può trovare l'alloggio migliore dal maestro. Egli ha una famiglia numerosa, è un uomo povero ma con un cuore d'oro. Provi da lui, forse può ospitarla». Matias andò dal maestro. Egli l'accolse con gran calore e gli offrì l'alloggio, poi chiese al re: «Ha fame?» Il re Matias gli rispose: «Eh sì, non ho la pancia piena». Allora il maestro chiese permesso di uscire un attimo, corse all'osteria, comprò un po' di ricotta amara, un po' di salsiccia, un po' di lardo con peperoncino e alla fine un po' di pane morbido. Tornò a casa con la spesa, sistemò i cibi su un piatto aggiungendo un po' di verdura sott'aceto e portò tutto all'ospite. Cenarono entrambi. Dopo la cena parlarono un po' della vita del paesino, del magro stipendio del maestro e poi si ritirarono a dormire. Il re Matias s'alzava sempre molto presto, anche stavolta fece così, e si avviò direttamente all'osteria. Entrando nel locale girò gli occhi e scorse la giacca del maestro cantore appesa al muro. Il re la riconobbe, infatti l'indossava quando l'aveva accolto a casa sua. Matias si rivolse all'oste: «È in vendita quella giacca?» «No, signore, il cantore ieri sera l'ha lasciata in pegno perché doveva fare la spesa per dar mangiare ad un suo ospite». Quando Matias ritornò a Buda nel suo castello, scrisse subito una lettera al maestro cantore chiedendogli di presentarsi a corte. Il maestro si spaventò molto e si chiese: «Che cosa vuole da me il re? Come può conoscermi?» Il maestro, col cuore in gola, si preparò per il lungo viaggio. Nel frattempo il re Matias invitò i suoi nobili a presentarsi al castello e ordinò loro: «Miei cari signori, vi chiedo di mettere nella tasca interna della vostra giacca una cifra notevole, secondo la vostra possibilità. Sappiate, al pranzo sarà presente un signore. Dopo il pranzo io ballerò con quest'uomo e vi prego di imitarmi». Il maestro arrivò esattamente all'ora di pranzo. Tremava dalla paura al pensare di cosa gli sarebbe successo. Provò un grandissimo spavento quando seppe dal re che avrebbero pranzato insieme. Dal timore, il povero cantore stuzzicò appena i cibi. Matias lo invitò frequentemente a mangiare e a bere il magnifico e famoso vino Azzu di Tokai, detto brevemente Tokai. Verso la fine del pranzo, una banda di virtuosi musicisti zigani iniziò a suonare le melodie focose della Tsardas, una danza popolare. In quel momento il re si alzò, tolse la sua giacca, l'appoggiò sulle spalle del maestro e iniziò a ballare. Tutti i nobili presenti al pranzo, seguendo l'esempio di Matias, tolsero la loro giacca, la sistemarono sulle spalle del maestro e ballarono con lui. Il povero cantore, dal peso delle giacche, con i soldi nelle tasche, quasi crollò, fece fatica a stare in piedi. Alla fine della danza, il re Matias chiese al maestro: «Ricorda quella sera quando le ospitò un vagabondo nella sua casa? Quando lei, per dar da mangiare al suo ospite, lasciò in pegno la sua giacca all'oste in cambio di alimenti? Sappia, caro maestro, quel vagabondo ero io. Lei ha dato alloggio e cibo proprio a me. Questo suo nobile gesto, adesso queste giacche che contengono denaro sono sue. Ed ora, finché lei vivrà, non avrà più bisogno di lasciare la sua giacca in pegno. Ora, in nome del buon Dio, torni a casa e non dimentichi il re Matias».
Avete ascoltato Andreone, il mago del favolone. Che Che morale possiamo trarre da questa fiaba ungherese?
Che morale? Che alla generosità nei confronti degli altri viene ripagata.
Bene, bene, giusto, bravo. Sa che l'ha letta molto bene? Ci ha scritto Miramax Italia, sì. Le chiedono se vuole doppiare il ciuchino di Shrek nella prossima.
Non lo so, Ale ha scritto che la favola del buongiorno sembra la favola della buonanotte, però io che devo fare?
Comunque ci sta a fare il ciuchino di Shrek?
No, non lo so fare.
Preferisce fare Buzz Lightyear nel prossimo episodio di Toy Stories? Provi a dire verso l'infinito e oltre, che poi andiamo con la sigla.
Non so di che cosa stai parlando.
Ma non si preoccupi, lei dica verso l'infinito e oltre.
Verso l'infinito e oltre.
Perfetto. Cioè era così concentrato, era così in tensione per la performance da fabulatore che si era portato il testo e si era dimenticato la scaletta. È la prima volta che succede in 15 anni di trasmissione. Questo per dire quanto fosse un cimento ardito per lei tornare a interpretare i panni di Andreone, il mago del favolone. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Tolti i panni del narratore, rieccolo nei panni consueti di professor di Stefano, pronto a raccontarci che cosa sta succedendo anche in un mondo dell'economia e della finanza scosso dal coronavirus. Innanzitutto le chiediamo di darci una conferma a quanto già stavamo anticipando ieri. Ci conferma che già dalla settimana prossima le babysitter potrebbero essere quotate a Wall Street?
No, non mi risulta.
E beh, però è
alta. Per ora quotano, forse in modo sempre più evidente possono quotare i morti. Le babysitter no.
Sì, no, ok. Grazie per la ventata di allegria che ci ha voluto regalare.
Ma l'hai messa tu sul tavolo.
Sì,
io
certo.
Ho indagato.
È stato niente. Gliel'ho messa lì.
Corona coin.
E lei ha schiacciato. Non poteva essere altrimenti. Comunque, io confermo che settimana prossima le babysitter verranno quotate a Wall Street. Anzi, c'è già chi sta ipotizzando che tutto questo potrebbe essere proprio un complotto ordito dalla lobby delle babysitter. Complotto orchestrato dalla babysitter di Soros, naturalmente, che è stata la prima a organizzare il misfatto. Ma intanto andiamo a cominciare ricordando ai bambini all'ascolto che sono a casa da scuola in questi giorni e quindi si devono confrontare con l'assenza di didattica, che utilizzeremo anche questa puntata del giorno delle locuste per fare un po' di lezione, per aiutare i bambini a tenersi allenati in questi giorni di difficoltà, e lo faremo con il professor Di Stefano, che essendo professore può utilizzare il mezzo, lo strumento della radio, per consegnarvi delle competenze di base che vi possono aiutare nel vostro percorso scolastico ma anche nella vita. Intanto, la settimana scorsa il panico da Covid-19 era costato un mezzo punto di crescita del PIL mondiale, e ora
tutta la crescita di PIL mondiale, anzi, secondo appunto le stime pubblicate oggi dall'Economist e che si rifanno a uno studio di Goldman Sachs, dal punto di vista della previsione il PIL a livello mondiale potrebbe perdere quasi completamente il segno positivo e fermarsi
a un meno 0,5% per tutto il 2020 e un più 0,3% per il 2021. Quindi una frenata veramente molto consistente, perché se, lo ricordiamo anche in occasione della grande crisi del 2008-2009, in realtà il segno negativo a livello mondiale non si vide, perché erano stati colpiti alcune aree in particolare, ma non il prodotto interno lordo di tutto il pianeta. Le risposte delle banche centrali per ora sono considerate da tutti inefficaci o con un effetto molto limitato. In settimana, lo ricordiamo, a sorpresa, la Federal Reserve, cioè la banca centrale statunitense, ha tagliato di mezzo punto i tassi di interesse, un taglio molto consistente, superiore a qualsiasi previsione. Trump ha detto che non bastava e che bisogna fare di più, ma tutti sono concordi, gli analisti, gli economisti, gli osservatori anche del mondo della finanza. Il taglio dei tassi di interesse da parte della Fed sposta poco, un pochino di respiro eventualmente per chi ha problemi immediati di liquidità, ma sposta veramente poco dal punto di vista dell'economia reale, anche se la Fed, bisogna dirlo, è stata seguita da questo punto di vista dalle banche centrali del Canada, dell'Indonesia e di altri paesi, ma non, e questo è quello che viene fuori in modo molto chiaro, ma non dalla BCE o dalla Banca d'Inghilterra, che sono rimaste per ora in attesa alla finestra, anche perché è difficile pensare che possano fare qualcosa almeno sui tassi di interesse, visto che siamo da ormai più di un anno con tassi di interesse negativi.
Intanto l'impatto lo si misura sui settori di prima linea, primo fra tutti ovviamente il turismo, ma siccome i piani si tengono, subito dopo il trasporto aereo e poi il business di fiere congressi.
Sì, il turismo, perché è evidente che in una situazione di blocco, di paralisi dei viaggi e anche delle prospettive appunto turistiche, si guarda in particolare a questo settore come quello più impattato dal punto di vista degli effetti Covid-19. E allora c'è la classifica dei paesi più a rischio, che sono gli stessi che hanno una elevata incidenza del loro prodotto interno lordo generato dalla voce appunto viaggi e turismo. È una classifica fatta dalla World Tourism Association, cioè dall'Associazione Internazionale del Turismo, e al primo posto ci sono le Filippine con il 24,7% del PIL generato appunto da questa voce dell'industria turistica, il 21,6% della Thailandia al secondo posto, al terzo la Grecia con il 20,6%, l'Italia si trova al decimo posto con il 13,2%. Questi sono appunto i paesi che possono avere gli effetti principali in senso negativo dalla contrazione del turismo. E infatti in Italia si parla già di una caduta del 70-80% del fatturato, non solo del turismo ma anche di tutte le attività di ristorazione a livello globale in tutto il paese.
Il turismo e poi, come dicevamo, subito a ruota il trasporto aereo. Ieri è fallita una compagnia aerea low cost britannico, la Flybe,
compagnia aerea britannica. Non si può imputare il fallimento di Flybe, che è una low cost con circa 8 milioni di passeggeri e 2.000 dipendenti, non si può imputare all'effetto coronavirus, perché le difficoltà erano apparse già nello scorso anno. A gennaio aveva evitato il collasso grazie a un intervento del governo, aveva ottenuto un'esenzione fiscale. Sicuramente l'effetto coronavirus ha accelerato appunto le difficoltà di Flybe, che appunto ha comunicato di avere sospeso le attività e lasciato tutti i voli a terra, nonostante appunto questo prestito di 100 milioni di sterline che aveva ricevuto dal governo. Lo dicevamo all'inizio dell'anno, quando c'è stata la vicenda di Air Italy, sono già più di 20 le compagnie che nel 19 hanno portato i libri in tribunale, e questo stende, come dire, un
preoccupazione ancora maggiore con l'ennesimo bando per la vendita di Alitalia, che è stato depositato ieri, che ha una scadenza tra l'altro velocissima, perché entro il 18-19 di marzo dovrebbero arrivare le offerte a spezzatino o integrali su Alitalia, che difficilmente, almeno allo stato, potrà trovare un compratore.
E poi dicevamo il business fiere e congressi, un esempio su tutti per quanto riguarda l'Italia, la cancellazione di Vinitaly, ma non è che la cancellazione di Vinitaly esaurisce l'argomento, anzi.
No, assolutamente, anche perché il settore guarda soprattutto e non tanto all'Italia, che sì, ha un ruolo importante, ma è soprattutto in Germania, la capitale europea del settore di business legato a fiere e congressi, e la Germania ha cancellato già oltre una decina di appuntamenti prima del Vinitaly, il famoso Prowein che si tiene appunto in Germania. Complessivamente le 32.000 fiere che si sono tenute nel 2018 hanno generato un impatto economico di 275 miliardi di euro e 167,2 miliardi di effetto sul PIL mondiale. Questi sono appunto i numeri della UFI, l'Unione delle Fiere a livello internazionale, questo per dare un'idea appunto che questi tre comparti, turismo, traffico aereo e fiere e congressi, sono quelli che hanno l'effetto più evidente di contrazione o di vera e propria paralisi delle attività, con conseguenze molto consistenti dal punto di vista finanziario e anche dal punto di vista occupazionale, perché non bisognerà aspettare molto per vedere appunto effetti con il ricorso alla cassa integrazione o laddove non è possibile ricorrere ad ammortizzatori e licenziamenti.
A proposito di licenziamenti, di ammortizzatori, ieri ha parlato anche il ministro dell'economia Gualtieri, ha detto nessuno perderà il lavoro per il coronavirus, ma probabilmente per le patologie pregresse che già aveva l'occupazione, a cui si è aggiunto poi il coronavirus, anche perché appunto il Covid-19 si aggiunge a fattori precedenti come la crisi da trasformazione dell'automotive, le guerre commerciali, tutti argomenti che già raccontavamo nelle settimane precedenti all'esplodere dell'epidemia.
Sì, in proposito segnaliamo oggi un'interessante intervista a Alessandro Valeri sul Sole 24 Ore, il fondatore di Intermonte SIM. Valeri è uno degli storici operatori finanziari di Piazza Affari, che dice chiaramente che la recessione era inevitabile anche senza il morbo. Secondo Valeri la causa principale è l'effetto di deglobalizzazione, la guerra dei dazi mondiali, non solo tra Stati Uniti e Cina. Il motivo principale è politico, dato che le vittime di decenni di globalizzazione sono stati i cittadini occidentali, il loro voto si è orientato verso politici che promettono di riportare in patria lavoro e ricchezza. La deglobalizzazione è dunque un fenomeno irreversibile, seppur lento. Queste alcuni passi dell'intervista di Valeri su appunto il Sole 24 Ore di oggi. Oltre alla deglobalizzazione, dicevamo appunto la trasformazione completa di un settore così importante come l'automotive, che abbiamo raccontato quasi in ogni puntata prima dell'insorgere dell'epidemia coronavirus, una trasformazione che aveva già prodotto blocco nella produzione e molti tagli occupazionali in tutto il comparto a livello mondiale.
Va bene la deglobalizzazione, va bene l'automotive, ma le ricordo che in tempi di scuole chiuse ci sono anche tanti bambini all'ascolto, quindi se vogliamo parlare di automotive magari cantiamo insieme "Sono Bruno, campione di Formula 1".
No, preferirei di no. Se vuoi parliamo delle borse, che invece...
No, non parliamo delle borse, ci sono i bambini all'ascolto, abbiamo detto, e abbiamo detto che approfitteremo anche...
Ma i bambini all'ascolto avevamo fatto già la fiaba, che devo
prima
fare?
Prima, e dopodiché li ha annoiati con la deglobalizzazione. Abbiamo detto, anzi, questa è azione meritoria, che utilizzeremo questa puntata del giorno delle locuste per fare anche un po' di didattica online affinché i bambini non restino indietro.
Ma Bruno,
sono campione,
non è...
No, l'abbiamo già archiviata, stia tranquilla, l'abbiamo già archiviata. Mio bambino, per esempio, deve fare le paroline con le sillabe babbe bibobu vavevivovu, quindi facciamo una parolina con ba.
Non la so.
Ma come non la sa? Una parolina. La fanno in prima elementare, non la so.
Ma la fanno in prima elementare, sono concentrati su fare le paroline.
Ba, baby, babu, rare, riro, ruca, che kikoku, eccetera. Faccio, ba.
Ba.
Ba. Non dica bara, non dica bara, un'altra.
Barare.
Ma, capito, poteva dire banana.
No, barare.
Barare,
che è
vabbè.
Coerente con i mercati finanziari.
La riprendiamo dopo, la Diatic Online, intanto diamo in pubblicità, poi la facciamo insieme al professor Santoro. Gli chiedo l'area del trapezio.